Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio R, che vi parla Stereo Tubaldi per questa rassegna stampa online. Allora, intanto cerchiamo anche di azionare tutto quello che è possibile azionare, nel senso di farci sentire da più persone possibili. Non so quanti a quest'ora sono in piedi, certo che stanotte è stata una di quelle notti che è abbastanza sudate, diciamo, perché siamo combattuti. Apriamo il condizionatore, usciamo fuori dalla nottata con le ossa rotte. E non usiamo il condizionatore, usciamo in un bagno di sudore, quindi ci rigiriamo. Niente, un casino. Sarà una settimana ancora, dicono, da martedì ad oggi sino a domenica, ancora con queste temperature. Poi dovrebbe attenuarsi il caldo, ma intanto, infatti, dove va? Tutto è un giro, tutto è un circolo. Allora, come la vita. Allora andiamo a vedere intanto il sito di Radio R. Ieri abbiamo dovuto postare una notizia tristissima, veramente, della morte di Marivì, così si faceva chiamare, così era conosciuta da tutti, ma il suo vero nome era Maria Victoria Canela y Campos, spagnola al 100%, anche se ormai da quanto tempo era in Italia, dal 1980, così via. Si è sposata nell'87 a Barcellona con Mauro Severini, parlava perfettamente l'italiano, tanto che poi aveva anche, era chiamata anche come interprete o comunque come traduttrice, e nello stesso tempo è stata anche per moltissimi anni, veramente moltissimi anni, sino al periodo del Covid, dove per circostanze legate al Covid stesso, periodo quindi le restrizioni, il lockdown, lei comunque è stata sempre una speaker storica di Radio R, veniva qui a trasmettere Radio R, apriva lei al mattino 8:30 come faceva insieme a Maristella, ad Anna Paola, poi successivamente Frontini, e venivano a curare questa rassegna stampa, appunto, del mattino. Non questa, la mia prima rassegna stampa, l'ho fatta sempre io, quella dell'8:30, quella dei giornali cartacei. E il corpo, la salma di Marivì, si era portata via un mare incurabile nel giro di 2 o 3 mesi, cosa scioccante. E dicevo, la salma di Marivì sta alla casa funeraria Bamo, in via Cuba Madonna di Varano, molto probabilmente rimarrà lì per tutta la giornata di oggi e poi procederà alla volta di San Benedetto del Tronto, dove la salma sarà cremata. Niente manifesti funebri, niente funzione religiosa, questo è per sua volontà. Poi lo conoscevamo tutti, il suo pensiero anche, no, politico. Marivì è un'anarchica ribelle, madre di 2 figlie che si sono sposate e dalle quali poi ha avuto anche i nipotini. La sua vita è la vita tradizionale di tante persone, appunto, da madre diventa nonna, e poi improvvisamente, quando ti ritrovi, come ci raccontava ieri Mauro, a vedere un film sul divano in una giornata di aprile, ti ritrovi ad essere colpito da un malore, non sai che cos'è, corri in ospedale e scopri che c'è un male in te che ti sta che è fiorato in quel momento, ma che ti stava logorando senza che te ne stessi accorgendo. Così succede per molte persone, purtroppo. Un salutone, un caro saluto a Marivì, veramente una cosa scioccante questa notizia. È un periodo brutto la radio. E vediamo di dare un'occhiata ad altre notizie, e precisamente c'è stata la manifestazione degli agricoltori contro i cinghiali, con a dire basta i cinghiali, ci sono più cinghiali che persone, assurdo, dice un cartello, poi altro cartello dice siamo esausti, basta cinghiali nei campi, e hanno ragione, perfettamente ragione. più di 7.000 le aziende agricole colpite, con cereali 37,7% dei casi, girasole 21,4%, cioè tutti i raccolti andati a male. E al termine della manifestazione sono fatti ricevere dal governatore della regione Marche, Francesco Acquaroli, il quale è accompagnato dall'assessore regionale all'agricoltura Andrea Antonini, è dovuto scendere in piazza Loi, dove si era fermato il corteo, per incontrare i manifestanti arrivati appunto da tutta la parte delle Marche, tutte le città delle Marche, contrattori, striscioni, fischietti e così via. Ha detto, dice, oggi è una giornata importante per l'agricoltura marchigiana, ha detto alla fine Maria Letizia Gardori, presidente della Coldiretti Marche. Abbiamo chiesto alla regione Marche un paio di interventi straordinari nella gestione del cinghiale, anche alla luce della nuova normativa nazionale che prevede la possibilità di intervenire tutto l'anno anche in aree protette e nei centri urbani. La stessa Federparchi ha condiviso con noi l'urgenza di intervenire in questa maniera. Nel tempo la presenza degli ungulati, i primi responsabili dei danni all'agricoltura, è aumentata in modo incontrollato. Gli agricoltori sono le prime vittime di questa presenza, perché si vedono distruggere le coltivazioni, ma la problematica riguarda tutti i cittadini, se pensiamo al sempre maggior numero di feriti, anche gravi e gravissimi, sulle strade, dove aumenta la frequenza degli incidenti automobilistici causati dalla fauna selvatica. Non è un caso che diverse decine di sindaci marchigiani abbiano marciato oggi con noi. Tra le questioni sollevate, dice, nel corso della mattinata anche un nuovo corso per gli ATC da ricondurre sotto un regolamento regionale. Comunque niente, sembra appunto che la regione Marche possa aver dato con un atto deliberativo il consenso a cacciare i cinghiali e quindi a dare il via libera al loro sterminio. Questo sembra quanto sia stato deliberato e dalla regione Marche. Andiamo avanti, quindi una manifestazione che giunge ad hoc, comunque era già in qualche maniera la regione Marche attrezzata per affrontare questo argomento. Piazza Jacopo Leopardi si trasforma da oggi, da questa sera, nel paese dei balocchi, tradizionale appuntamento in piazza che per la gioia dei bambini e dei genitori, non so quanto per la gioia dei genitori, ma penso di sì, quando vedono che i bambini si divertono, no? Strappano un po' alla vita momenti di gioia, di spensieratezza, è sempre bello. Poi abbiamo un'iniziativa pure di cui abbiamo parlato con Simone Giaconi proprio nella giornata di ieri, i giovani non leggono più, il circolo letterario di Emma, prima serata a Recanati. Si tratta della piccola libreria di Piazza Giacomo Leopardi, di un'iniziativa che avrà luogo questa sera alle 21.30, un primo incontro della serie I giovani non leggono più. La discussione sarà concentrata sul libro. Vabbè, c'è una ragazza di 13 anni, in poche parole, che ormai è un book influencer, cioè, nel senso che legge molti libri e quindi fa anche delle recensioni, dà anche degli indirizzi, dei consigli, e quindi si parlerà proprio di questa sua passione, ma anche di questa sua grande capacità a 13 anni. Veramente è una cosa che io penso faccia piacere ai genitori di questa bambina avere un piccolo genio in casa. Bene, bene, bene. Allora, poi ce ne saranno altri di questi incontri a fine luglio e a metà del mese di agosto, poi vi informeremo. Intanto andate questa sera alle 21.30 presso la sede della piccola libreria a darvi una regolata, cioè a vedere quello che è successo, quello che succede. Guardia medica, va bene, questo l'abbiamo già detto, tutto risolto. Poi Calla il sipario sull'Arte Festival, ma solo temporaneamente, perché poi il 31 agosto ci sarà una coda di spettacoli, ma in questo caso a Monte Lupone. Detto questo, vi voglio anche sottolineare la questione del commercianti. Ritorniamo in poche parole a parlare della viabilità. Molti si aspettavano, anche con la nuova amministrazione, che venisse invertito il senso di marcia della viabilità, cioè nel senso che quella zona che si percorre da via 20 settembre, cioè da Porta Marina, poi sempre diritto si va verso via Calcagni, quindi via Cavour, e poi c'è la deviazione obbligata per Porta San Domenico, quindi non so chi è che possa essere interessato ad attraversare due vie dove c'è sì una struttura ricettiva alberghiera, ma che non ci sono parcheggi per poter fermare se non i residenti di via Moroncini, ecco, che possono essere interessanti, anzi l'unica via d'accesso, utile per arrivare a casa. E si dovrebbe invertire, cioè si dovrebbe ritornare alla vecchia viabilità di 2, 3, 4 anni fa, se non ricordo, che partendo dalla via Corso Persiani, che è l'imbocco del centro storico dal lato, diciamo così, Monte Conero, da Corso Persiani si faceva appunto tutto il Corso Persiani, si attraversava Giacomo Leopardi e si continuava per via Cavour, via Calcagni e via Roma. L'unico conveniente, perché tutti i commercianti di queste vie citate, meno che l'ultima, via Roma, erano tutti concordi, via Roma c'era qualche un po' di resistenza, però in realtà sembra che questa sia completamente superata, perché tanto la maggior parte dei commercianti, a cominciare da quelli della ristorazione, sono d'accordo invece nel ripristinare la vecchia viabilità, tanto più sono d'accordo con quelli di via Montemorello, che erano stati esclusi proprio completamente dalla viabilità nuova, che non è segnalata neanche da Google Map. Quindi invece Google Map è rimasta la vecchia segnalazione di via del fatto che via Cavour si poteva percorrere da piazza Leopardi in su, e questo permetteva anche ai clienti della Ginestra di arrivare all'albergo senza tanti problemi seguendo il navigatore satellitare, e quindi tutto qui. Invece con la nuova viabilità il navigatore satellitare non ha percorsi alternativi, cioè quando tu, turista, arrivi in piazza Giacomo Leopardi e te ne vai per via Porta San Domenico, non c'è un navigatore satellitare che ti riporta poi in via Porta Marina e su in via Calcagni, perché quella zona per lui è interdetta, cioè nel senso che non può essere attraversata in quel senso di marcia, quindi non ti ci porterà mai, quindi non ci arriva l'albergo, ad esempio, su tutta l'alberghiera. È un danno per l'albergatore stesso, è un danno. E che volete farci? Non ci avevano pensato, noi avevano pensato a modificare la navigazione satellitare, cioè abbiamo, e questo di chi è compito? Della Polizia Municipale. E quando lo fa? E quando l'ha fatto mai? Boh, non si sa. Allora, e quindi dopo che avete in realtà spianato quasi la vecchia ZTL, potevate completare l'opera e farlo in questo senso inverso di marcia, perché rinviare il tutto questa decisione, che poi quando le decisioni si rinviano non si riprendono più, rinviare questa decisione ai primi di a settembre. Che c'è a settembre? Perché a settembre? Boh, non lo so, non so che. Tanto, allora, intanto l'attuale viabilità, poi smettiamola con questo. Per i commercianti del centro storico di piazza Leopardi, cioè i punti di ristoro più frequentati, non gli cambia niente, perché il senso di marcia rimane sempre Corso Persiani, piazza Leopardi. L'unica cosa che può cambiare è per quelli di via Cavour e via Calcagni, che sono tutti contenti se la metti dritta la viabilità. Poi i punti di sfogo laterali per uscire dal centro storico ce l'hai, rimane sempre Porta San Domenico, Porta Pesa, Porta Nuova, e quindi. Ma diceva nel romanzo dei Manzoni, no, che di Don Abbondio, se uno il coraggio non ce l'ha, non se lo può dare, nel senso che si pensa che si faccia troppo, no, ecco, l'abbondanza, si ha paura dell'abbondanza. E vabbè, diamo un po' un'occhiata adesso a Cronache Maceratesi. Cronache Maceratesi parla di una rissa in via dei Velini, un 23enne finisce in ospedale, si tratta di diverse le persone coinvolte, sarebbe iniziato tutto da una banale discussione, per ben presto la situazione sarebbe degenerata. Quindi dice che Rissi in via dei Venini, è successo poco dopo le 23, si sono sentite urla, minaccia e così via, le forze dell'ordine sono intervenute, mentre un ragazzo di 23 anni è stato trasportato in ospedale per accertamenti, le sue condizioni non sono gravi, sull'episodio indaga la polizia, perché è stata una rissa anche abbastanza violenta, se ha obbligato un ragazzo ad andare a curarsi in ospedale. Cosmari e acqua in vendita, il patto dietro le dichiarazioni ufficiali, i rubinetti ad Acea, i rifiuti ad Irene. Dice la battuta, il presidente dell'azienda smaltimento rifiuti Massimo Rogante svela una trattativa che si sta conducendo da mesi, ci sono già stati abboccamenti per cedere i servizi idrici alla Multiutility Romana, gli incroci societari e i conti consentono di leggere le intenzioni in trasparenza, appare evidente che APM tra le società idriche della provincia è la più, dice, è la più fragile. Allo stesso tempo anche sul fronte rifiuti ci sono difficoltà crescenti, pure capirai, difficoltà crescenti, abbiamo avuto solo quest'anno un aumento del 9% dei rifiuti, le difficoltà crescenti sappiamo tutti come li risolvete, pezzi di incapaci che non siete altro, li risolvete chiedendo soldi ai cittadini, non facendo una politica che possa essere a vantaggio dei cittadini. E quando mai si fa una politica a vantaggio dei cittadini? Quando si ha difficoltà che si fa? O ragazzi, si bussa a denari, no? Ce n'è tante poche le tasse da pagare, paghiamo anche quella per l'immondizia, per la grascia, di più. Veramente sta anche qui, lì è un business, veramente, cioè un centro di affari indecoroso. E abbiamo niente, qui c'è un racconto di una recanatese, dice sono invalida e devo pagarmi le visite, al CUP non c'è mai posto, è una vergogna. Si tratta di Cinzia Capomagi, parrucchiera, 54enne, denuncia la difficoltà a prenotare visite ed esami, la situazione è peggiorata dal 2022, anche con l'esenzione devo rivolgermi alla sanità privata e pagare di tasca mia, penso alle persone che stanno peggio di me, capisco che alla fine non ci si curi più perché i costi non sono sostenibili, dice non è possibile avere un'esenzione civile per invalidità totale o quasi e non riuscire mai a trovare una visita tramite CUP, non è possibile sentirsi dire ogni volta, a volte in modo brusco, che le liste sono chiuse, è una vergogna, è la protesta di Cinzia Capomagi, recanatese, parrucchiere 54 anni, madre di 3 figli. Da circa 8 anni la sua salute è peggiorata, un'invalidità del 67% a causa di un'artrite, spiega, ho dolori forti alla mandibola e alle ginocchia, faccio fatica a camminare, spesso mi prendono scosse e crampi, negli ultimi 2 anni non ho trovato più posto con il servizio sanitario per gli esami che devo ripetere ciclicamente, risultato nelle liste d'attesa. Risulta in lista d'attesa, con le sezioni mi spetterebbero la risonanza magnetica, la colonna vertebrale e la polisonnografia, che però come tanti altri pago di tasca mia facendole privatamente. Secondo Capomagi la situazione è peggiorata nel 2022, durante la pandemia io ero un fantasma per il sistema sanitario, niente controlli e tante difficoltà a trovare dei farmaci essenziali. Vedete, cioè è emblematica questa testimonianza di questa donna, perché si trova veramente si trova a raccontare una storia comune magari a tanti altri italiani, che però il sistema sanitario non ha mai registrato, non ha mai denunciato. Questa è un'altra di quelle reazioni avverse, forse non direttamente da vaccino, ma dal lockdown e da quel stop che c'è stato durante appunto la pandemia, di tutte le attività, sale chirurgiche chiuse, esami preventivi annullati e così via. Ecco come si distrugge la sanità e si distrugge la salute dei cittadini. Io mi fermo qui per non arrabbiarmi oltre. Grazie a tutti per l'ascolto, una buona giornata a tutti da parte di Astero Tubaldi.